Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria, santa serata a tutti voi, cari figlioli. Ben ritrovati, questo è il quinto appuntamento con il ciclo di catechesi dal mio libro Padre Pio, Uomo di Dio, libro che potete chiedere, se lo volete, in segreteria a Radio Domina Nostra. Vorrei partire anzitutto ringraziando il Signore della presenza dei pellegrini che in questi giorni hanno realmente reso vivace la piccola Nazareth. Si sono stretti con affetto attorno a me ieri e però anche attorno a Padre Vincenzo, a Vinti, il sacerdote domenicano che oggi ha celebrato la messa nel 15° anniversario della sua ordinazione sacerdotale. Grazie, cari pellegrini, della vostra presenza, grazie del vostro affetto, siete la corona che contorna, spinge in qualche maniera gli sforzi e i sacrifici che si fanno per portare avanti questo cammino così impegnativo, ma allo stesso tempo così suggestivo. Dunque, quinta puntata dal mio libro Padre Pio, Uomo di Dio. Eccolo qui, vi mostro la copertina. Eccola lì, Padre Pio, Uomo di Dio. E oggi dovevamo parlare della persecuzione di Padre Pio. In realtà, chiedo scusa, no, non parleremo subito della persecuzione della Chiesa, da parte della Chiesa, Padre Pio, perché nel mio libro, io me l'ero scordato, eppure l'ho scritto io, si parla prima della stigmatizzazione. Io ho fatto una sorta di background, perché prima ho fatto riferimento a Padre Agostino Gemelli, però di fatto Padre Pio aveva già da un paio d'anni le stigmate. Allora mette conto approfondire questa cosa qui delle stigmatizzazioni. Allora, è venuto il momento di entrare in punta di piedi, come sempre conviene fare in questi casi, nel mondo interiore di Padre Pio. Nei primi anni del Novecento, Padre Pio è già noto e intorno a lui si sviluppano tesi, opinioni, argomentazioni, dispute a favore o contro. Padre Pio diventa un tema costante nel dibattito pubblico. Ecco, complimenti, non so come congratularmi. Tutti ormai parlano di Padre Pio. L'intervento di Padre Gemelli, che come abbiamo visto è negativo, contribuisce nonostante tutto piuttosto ad attrarre l'interesse comunque sul frate, che in uno sperduto e remoto convento del Gargano, perché oggi tu vai a San Giovanni Rotondo, va bene. Ma vi chiedo di immaginare cos'era quel convento nei primi anni del Novecento e che attira da un paio d'anni folle di devoti. Sapete che, lo abbiamo già detto, Papa Benedetto XV, da non confondere con Benedetto XVI, Papa Benedetto XV era un papa favorevole a Padre Pio, lo stimava, gli voleva bene. L'Italia ormai, l'Italia dei primi del Novecento, attirata dal mistero di questo frate che in uno sperduto villaggio del Gargano sale all'altare dopo aver tolto i guanti e che celebra messa per 3 ore di fila, rivivendo la passione di Gesù, che confessa conoscendo le coscienze e che opera guarigioni sorprendenti. Anche questo è un capitolo interessante. Padre Pio ha molti tratti dei santi, degli starets ortodossi, soprattutto russi, che erano, come si dice, taumaturghi, cioè facevano grandi miracoli. È un aspetto da approfondire. La persona di Padre Pio operava miracoli, il solo suo parlare o il guardare, a volte con lo sguardo, guariva. È una figura assolutamente gigante, Padre Pio. Che era stato visto peraltro in bilocazione da personaggi anche noti, come per esempio, ne ho voluto citare uno nel mio libro, il generale Luigi Cadorna, il quale, dopo la disfatta di Caporetto, sta per gettarsi dal balcone per togliersi la vita. E mentre apre la finestra, immaginate voi la scena, sul balcone trova un frate, lì, non a San Giovanni Rotondo, lo trova lì. che lo dissuade dal tentativo di suicidio a Treviso. Insomma, Padre Pio è il frate intorno a cui si catalizza l'attenzione di Roma e dell'Italia. Eppure ancora giovane, 33 anni per l'esattezza, statura media, fisico molto debole. Questo ci può incoraggiare se c'è qualcuno tra di noi che come sacerdoti ha un fisico debole e può ritenere che, diciamo, l'orizzonte si accorci a guardare a rotta campa chiossai, si dice, no? Cioè, e molte volte c'è una sorta di attrezzatura fisica della persona malata che la salvaguarda più di quanto non si salvaguardi la persona che si sente bene e che quindi brucia un po' le cose, non so come dirlo, insomma. Comunque, Padre Pio aveva un fisico debole, uno sguardo però intenso, ma quel che attira in Padre Pio, diciamocelo chiaramente, figlioli cari, è il mistero delle stimmate, visibili a messa perché lui toglieva i guanti, impressionanti nel loro crudo realismo, sanguinanti, doloranti e profumate. Tutti parlano in tutta Italia di questo frate 35enne, 33enne, il cui profumo è riconoscibile anche a distanza di migliaia di chilometri. Poi avremo modo di raccontare certe testimonianze. Insomma, il mondo comincia a girargli attorno, ma egli sembra non farci caso. Rimane concentrato nella vita di preghiera e di sacrificio. Padre Pio è un uomo che soffre molto, non ha tempo per godere se stesso. La sofferenza che vive Padre Pio resterà a tutti noi un mistero inaudito. Io posso anticipare, forse ve l'ho già detto, che porto nel mio video testimonianza quel sacerdote austriaco, quando Padre Pio era ormai avanti negli anni, che non riesce a raggiungerlo mentre Padre Pio passa il corridoio. Sta passando il corridoio e allora lui con la mente di Pio: fammi sentire per un attimo quello che fammi sentire quello che soffri. E lui stesso, il sacerdote, racconta che non finì di dirlo, che si sentì come non si può descrivere. Gli sembrava che nel suo corpo fosse entrato chissà che cosa e si sentì come oppresso. Non poté, a distanza di anni, spiegare la natura di quel dolore che lo aveva raggiunto. E sempre con la mente allora ha detto: ti prego Padre Pio, basta. Saranno passati un paio di secondi e Padre Pio era a distanza notevole. Quando lui ha detto: ti prego Padre Pio, basta, non ha più sentito quello. E Padre Pio da lì si è voltato e l'ha cercato con lo sguardo così e l'ha guardato come per dire: cosa hai chiesto? Quindi Padre Pio gli va il mondo attorno, ma lui non se ne accorge, suole ripetere di frequente: sono un mistero a me stesso. Pare che non si accorga del travaglio che intorno a lui cresce, al contrario, vive le giornate, come si è detto, spendendosi tra l'altare, dove sta 3 ore, e il confessionale, dove sta, incredibile a dirsi, le rimanenti 12-13 ore. Sempre più assiepato, tra l'altro, il confessionale. Ma parliamo allora delle stimmate, perché sono quelle che caratterizzano Padre Pio. Prima di Padre Pio, la Chiesa ha riconosciuto il mistero delle stimmate in San Francesco d'Assisi, di cui esiste una liturgia il 17 settembre, l'impressione dei segni della passione di Gesù nel suo corpo. Ecco, io non approfondisco ovviamente tutto il significato delle stimmate che ha tratto nel mio libro, se no non la finiamo mai. Invece andiamo direttamente alla storia di Padre Pio. E le stimmate di Padre Pio, quelle visibili, sono precedute da un fenomeno mistico che si chiama transverberazione. Nel tempo in cui si parla della benedizione alle coppie gay, no? E della chiesa arlecchina, uno si domanda: ma di che caspita stiamo parlando? Comunque ci proviamo a tenere il disco, no, che gira. Trasverberazione, il termine è questo. Che cos'è? Dunque, Padre Pio, prima di ricevere le stimmate, vive un periodo di aridità spirituale impressionante. Praticamente ogni giorno al padre superiore del convento, padre Agostino, diceva: datemi, Padre, vi prego, l'obbedienza di morire. Stiamo presso a poco ai vertici dell'esperienza mistica che si chiama trasverberazione e che Padre Pio racconta di avere vissuto nell'agosto 1918, quindi un mese prima di ricevere le stimmate visibili. Che cos'è questo fenomeno della trasverberazione? Padre Pio ci ha lasciato preziose parole su questa esperienza mistica. Si chiama anche assalto serafico. La teologia mistica del padre domenicano Royo Marine rileva che si tratta di un assalto di un angelo serafino, quindi, come penso saprete, è la classe di angeli più vicina al trono di Dio, che trafigge l'anima con l'amore divino. Ma non in modo spirituale, però. E questo resta un mistero. Io ho visto il cuore di Santa Teresa d'Avila ad Alba de Tormes, non posso descrivervi, c'è proprio la ferita. Adesso affrontiamo un argomento per cui vi chiedo di essere sensibili, se ci riuscite. Insomma, è una ferita che questo angelo procura, consapevole o inconsapevole, alcune anime l'hanno avuta inconsapevolmente, un solco profondo che conduce l'anima a vivere alla fine unicamente di Dio. È il fuoco di Dio sensibile che passa nel cuore con sofferenze tipo angina pectoris o ferite proprio come quelle che ci hanno gli infartuati e che produce però soavità, pace, amore. Ecco, in Spagna si conserva un reliquiario di Santa Teresa d'Avila che narra di aver ricevuto, come poi è stato direi fotografato nella scultura marmorea del Bernini, il fenomeno mistico della trasverberazione. Ecco, mentre una zanzara mi trasverbera il ginocchio, io continuo a parlare. Il cuore di Santa Teresa d'Avila è un'impressionante conferma di questo coinvolgimento fisico di alcuni santi, perché alcuni sì, fiori cari, lasciamo a Dio la libertà di decidere. È una scottatura a forma più o meno di croce. Padre Pio, dopo averla ricevuta il 6 agosto del 1918, quindi poco più di un mese prima delle stimmate, avvertirà per tutta la vita acutissimi dolori al petto e parlerà di un cuore che versa sempre sangue. Per esempio, della mistica cappuccina di cui Padre Pio era devoto, Santa Veronica Giuliani, è documentato che alla morte nel suo cuore, sottoposto ad analisi, era impresso uno stendardo. Lo so che molti non ci credono, ma è vero. Dentro il cuore, Santa Veronica, le hanno trovato uno stendardo circondato da due fiamme. Dentro il cuore. Lo hanno aperto, hanno trovato questo. Dove si leggevano le iniziali del nome di Gesù e di Maria, e c'erano anche in miniatura gli strumenti della passione e una croce. È ovvio che non se le è potute fare lei quelle cose lì. Ella narra di una visione di Gesù in croce che ferisce il cuore della santa con il chiodo. Padre Pio ha vissuto questa esperienza anche lui, prima di ricevere le stimmate, giovanissimo. Il 5, no 6, il 5 agosto 1918, e la narra questa esperienza, grazie a Dio, dettagliatamente a padre Benedetto da San Marco in Lamis il 21 agosto, quindi a distanza di un paio di settimane dello stesso anno. Ascoltiamo padre Pio, sapete che esiste l'epistolario che io ho a piene mani messo nel libro. Leggiamo cosa dice padre Pio per la prima volta, vincendosi, immagino, di questo fenomeno mistico. In forza di obbedienza mi induco a manifestarvi ciò che avvenne in me dal giorno 5 a sera a tutto 6 del corrente mese. Io non valgo a dirvi ciò che avvenne in questo periodo di superlativo martirio. Guardate che queste anime che stiamo citando, Padre Pio, Veronica Giuliani, Teresa d'Avila, i martiri sono niente di fronte a quello che vivono loro. Ne parleremo. È un martirio, come dire, prolungato. Padre Pio parla di superlativo martirio. Me ne stavo confessando i nostri ragazzi. Padre Pio era confessore dei giovani, lui stesso aveva chiesto questo, trovava una sorta di, come si dice, congenialità, si sentiva, col cuore pieno d'affetto per questi ragazzi, e quindi aveva chiesto al superiore del convento, che volentieri gliel'aveva accordato, di seguirli lui, questi giovani. Quindi li confessava, gli faceva le catechesi, stava con loro, stava con loro. Mentre li stava confessando, lui stesso racconta, la sera del 5, d'un tratto fui riempito da un estremo terrore alla vista di un personaggio celeste. Era il Serafino, che mi si presentava dinanzi all'occhio dell'intelligenza. Sarebbe interessante, ma non avevo il tempo di approfondire il significato della visione con l'occhio dell'intelligenza, ma lo faremo. Teneva in mano una specie di arnese, simile a una lunghissima, è la stessa cosa che raccontava Santa Teresa d'Avila, simile a una lunghissima lamina di ferro. Vedete che bello raccontare la vita di Padre Pio quando poi si va nel dettaglio. E non lo si lascia soltanto come immaginetta da mettere sul camion dei camionisti. Con una punta ben affilata, e che sembrava che da essa punta uscisse fuoco. Quindi una lancia, una lamina col fuoco alla sommità. Vedere tutto questo ed osservare detto personaggio scagliare con violenza il suddetto arnese sulla mia anima fu tutta una cosa sola. Cioè, lui vede questo personaggio, sta confessando, e mentre lo vede, subito vede che questo personaggio gli scaglia nel cuore questo, incredibile, questo arnese di fuoco nel cuore. A stento emisi un lamento. Dovevi immaginare che Padre Pio sta ascoltando, chissà chi era quel giovane lì, e fa così: oh! Mi sentivo morire, dissi al ragazzo che si ritirasse perché mi sentivo male e non sentivo più la forza di continuare. Questo martirio durò senza interruzione fino al mattino del giorno seguente, del giorno 7. Per 2 giorni, dunque, Padre Pio, dal 5 al 7 agosto 18, un mese prima delle stimmate, vive il martirio della ferita fisica, prodotta però da un arnese che fisico non è, fino a prova contraria, è spirituale. Me lo sapete spiegare voi? Sì, San Tommaso d'Aquino parla di redundanzia nella Summa Teologiae, cioè le operazioni che Dio realizza nello spirito, nell'anima, nella dimensione spirituale dell'uomo, quando sono veementi e superano il livello ordinario della grazia, ridondano nel corpo. San Filippo Neri in pieno inverno dormiva con la finestra aperta perché sentiva caldo, aveva il fuoco dello Spirito Santo, l'aveva mangiato. E fra Leone o fra Ginepro dormiva quando San Francesco passeggiava per i boschi e faceva notte, accanto a San Francesco, accucciato ai suoi piedi perché gli arrivava il calore come una stufa, perché San Francesco era abitato dallo Spirito. Cioè c'è una ridondanza. Capite? Anche nelle semplicità, quando una persona è tutta di Dio e lo è veramente, ridonda nel corpo, gli occhi, noti questa, si alterano, però il viso non perde mai la serenità, la giovialità, il sorriso, perché c'è la pace, c'è Dio che è pace nel cuore. Ecco. La descrizione che Padre Pio fa è impressionante. Vediamo cosa aggiunge a riguardo di questa esperienza mistica, sempre a Padre Benedetto. Cosa io soffrii in questo periodo così luttuoso, io non so dirlo. Persino le viscere, vedevo che venivano strappate. Anche qui si potrebbe dire che lo stomaco è la seconda mente del corpo umano, però è quella il più immediata, che registra più facilmente i fenomeni spirituali, emotivi, diciamo così, no? Vedevo che le viscere venivano strappate, stiracchiate dietro quell'arnese, il tutto era messo a ferro e fuoco. Da quel giorno in qua io sono ferito a morte. Sento nel più intimo dell'anima una ferita che è sempre aperta, che mi fa spasimare assiduamente. Quello era il periodo, tra l'altro, in cui Padre Pio, siccome viveva la notte oscura della fede, perché Dio gli faceva credere che era peccatore e che quello che viveva era colpa sua, scrive: non è questa, padre, qui emerge, non si può non, scusate, io mi commuovo perché il travaglio di Padre Pio mi commuove. Guardate cosa scrive Padre Pio a 30 2 anni, 33 anni a suo padre spirituale dopo aver ricevuto, anziché dire: oh, come sono bello, o come sono bravo, o come sono santo. Non è questa, padre, una nuova punizione inflittami dalla giustizia divina? Giudicatelo voi quanta verità sia contenuta in questo. E se io non ho tutte le ragioni di temere di essere in un'estrema angoscia. La corrispondenza epistolare di Padre Pio in quel periodo lì rivela, come vedremo più avanti, il travaglio interiore di un Padre Pio senza pace. In data 24 agosto 1918, Padre Benedetto è costretto a scrivergli, 24 agosto, quindi un paio di settimane dopo la trasverberazione: come puoi, Piuccio, persuaderti che ti abbia abbandonato? Com'è possibile che Gesù lasci perire tutto un lavorio lungo, amoroso, ineffabile della sua grazia verso di te? Ma Padre Pio non si convince. Padre Agostino deve intervenire accanto a Padre Benedetto perché lo vedono veramente in difficoltà, Padre Pio. Padre Agostino gli scrive: la ferita del personaggio è il pegno dell'amore di Dio per te, Piuccio. Gesù ha voluto non solo trasfigurare il tuo spirito, ma ferirlo con una piaga che egli solo potrà guarire. Padre Benedetto è ancora più diretto ed esplicito. In data 27 agosto, quindi ancora a distanza di poche settimane dalla trasverberazione e a poche settimane, peraltro, dalla stigmatizzazione, gli dice così: Piuccio carissimo, niente abbandono, niente giustizia, niente vendetta, niente indegnità da parte tua meritoria di rigetto e di condanna, ma non riescono a convincerlo. Padre Pio è sicuro, e non per superbia, ma perché Dio lo permette, che tutto questo che sta vivendo è motivato dal fatto che Dio lo punisce. Padre Pio parla di una vocazione a corredimere e parla di Dio come valente artista delle tenebre. Beh, qui siamo a livelli troppo profondi. Ecco, forse è meglio saltare. E ancora Padre Pio scrive: ditemi, padre, si rivolge a Padre Benedetto di lì a pochi giorni, padre, ditemi chiaramente, offendo io il Signore in questi eccessi? Cosa devo fare per non disgustare il Signore? Se l'urto è impetuoso e non vi è forza che basti a resistergli, mio Dio, presto che io muoia. Se dalla morte spirituale non è proprio vano ogni sforzo a risorgere. Mamma mia, figli cari, che cosa non ha vissuto Padre Pio? Dio lo ha, come dire, il frantoio, le olive che producono l'olio. Il cielo, dice Padre Pio, si è chiuso per me e ogni slancio e ogni gemito ritorna indietro come saetta, chissà che condizione ha vissuto, a ferire a morte il mio povero cuore. In più, di fronte a tutto questo, giusto perché vi rilassiate prima di andare a letto, c'era nel frattempo l'opera di Satana che lo picchiava, lo tormentava e non lo lasciava riposare. E così Padre Pio scrive: Satana è assiduamente accanto a me con le sue suggestioni. Faccio di tutto, gli sforzi possibili per combatterlo, ma mi accorgo di essere impotente a sapermene liberare con una volontà più energica. Padre Pio, però, per cortesia, perché ho scritto questo libro? E guardate, ci sono uomini di Dio che hanno un'esperienza incredibile, perché mentre aiutano tutte le anime a liberarsi dagli assalti del diavolo, no? E vedono che funziona, perché mettono le mani in testa, i confratelli penso mi capiranno, mettono l'olio, ne parlavamo, no? Con Padre Ghebar, l'acqua, l'olio, e vedono con gioia, penso un'esperienza che Padre Ghebar ne fa spesso, ma non solo lui, tutti noi, e vede che la gente si libera. Poi dopo tante volte invece tu vedi che gli sforzi che tu fai, il diavolo è sempre lì. Diventa difficile, perché dice al Signore: dipende da me, non riesco ad allontanarlo, no? E Padre Pio ha vissuto tutto questo. Padre Pio vive tutto questo mentre sprofonda in una condizione permanente di agonia che prepara l'avvenimento decisivo, quello delle stimmate. E andiamo alle stimmate. Ci sono molte altre cose. Andatevi a leggere il libro, che è un capolavoro. Il 20 settembre 1918, non lo dicevo per me, a scanso di equivoci, non lo dicevo per me, è perché presenta un Padre Pio che non è più conosciuto. Io sono andato nello specifico. Estimate, tutte le caratteristiche di questo tempo di angoscia che ho approfondito le trovate nei libri, io devo saltare. Andiamo alle stimmate. È il 20 settembre 1918, quindi poco più di un mese dopo dalla trasverberazione. È un venerdì, è il giorno della passione. E il mistero si attua nello spazio di tempo che va dalle 9 alle 10 del mattino. Il convento è deserto, quasi fuori dal tempo. Il superiore, padre Paolino da Casa Calenda, è assente. Padre Pio, a termine della messa celebrata molto presto, lui celebrava a mattino molto presto, le 5, al massimo le 6 del mattino, si trova in coro a pregare da un paio d'ore. Era una sosta che egli privilegiava, intrattenendosi a lungo dinanzi al famoso crocifisso delle stimmate. È qui che in quel fresco mattino di settembre, 20 settembre, accade il mistero della sua crocifissione, che lo renderà uno dei santi più celebri e popolari, discussi e scomodi, amati e odiati. Vediamo di che cosa si tratta, qual è l'avvenimento. Come accadrà costantemente nella vita di Padre Pio, le prime ad accorgersi di qualcosa che è accaduto e che non si sanno spiegare sono le donne, coprotagoniste del suo cammino di santità. La prima a vedere le stimmate, la prima in assoluto, la prima in assoluto a vedere le stimmate del frate è Filomena Ventrella, che con la sorella Vittorina faceva parte del primo nucleo delle figlie spirituali di Padre Pio. Vittorina deporrà questa testimonianza. Il 20 settembre 1918, mia sorella Filomena si recò al convento e fu la prima. Il 20 settembre proprio, Padre Pio le riceve tra le 9 e le 10, le stimmate, dovete immaginare che a terra, che versa sangue, e lei arriva più o meno intorno alle 10, quindi è proprio lì, è la prima, che grazia che ha avuto questa donna. Fu la prima ad accorgersi che il padre aveva ricevuto le stimmate, perché scorse subito nelle sue mani segni rossi simili a quelli che vediamo nelle statue del cuore di Gesù. Venne a casa a darci la lieta notizia, poi le donne pure. Nei giorni seguenti ci recammo dal padre, egli cercava di nascondere le sue piaghe e ci disse: guai a voi se lo dite a qualcuno, alle donne. È del tutto verosimile invece che le due sorelle Ventrella hanno riempito San Giovanni Rotondo e tutto il convento, compreso il superiore, di questa ovviamente comprensibile notizia da dare. L'indomani, 21 settembre, un'altra figlia spirituale, Nina Campanile, si accorge delle stimmate. Nel suo diario personale annota: il 18 ero stato al convento, avevo parlato col padre, gli avevo baciato la mano appena arrivata, e poi nel licenziarmi non c'era nessun segno nelle sue mani, perché era il 18, lui le ha ricevute il 20. Vi ritornai il 21, sabato al pomeriggio, forse il padre mi attendeva, qui c'è da commuoversi, perché appena mi vide, e questa Nina Campanile è una delle prime e una delle più care a Padre Pio, quindi si vede che lui, che non aveva il cellulare e non poteva comunicare a quei tempi, non vedeva l'ora che arrivasse Nina, perché le voleva bene, e poi è arrivata Cleonice Mocaldi e le cose sono cambiate, ma Nina è stata una... quindi Padre Pio non vedeva l'ora che arrivasse, e infatti lei racconta: il padre mi attendeva, appena mi vide mi rivolse un dolce rimprovero: sei assente, queste sono verosimili, queste. Sei assente da 3 giorni, ha detto Padre Pio, e aspettavo una Maria che venisse a portarmi una parola di conforto, perché come la sentirete Padre Pio si è chiuso, devo chiudere pure io, si è chiuso nella cella e non voleva uscire, manco per la messa. Non so se ha celebrato in quei 3 giorni, perché non sapeva come dirlo al superiore, perché quelle lacrime, lui la piangeva, come ho detto, le lacrime, perché quelle stimmate non erano così, erano poi, lui le aveva avute, le vedremo, invisibili nel 1910, erano quelle che sanguinavano. Dice ancora Nina Campanile: intanto nel consegnare l'offerta per la messa, i soldi, vidi sul dorso della mano destra, non vi sconvolga, non tutti i francescani rinunciano al contatto diretto col denaro, vidi sul dorso della mano destra del padre, nel centro, mano destra, nel dorso, una stimmata. A me parve una scottatura, Compresi subito, ma feci finta di non comprendere ed esclamai: Oh padre, mi siete scottata la mano! Egli allibì, impallidì e si nascose le mani col saio e li mise dietro la schiena. Nel congedarci cercai di baciargli proprio quella mano con la stimmata, ma il padre addolorato esclamò: Se sapessi che umiliazione! Padre Pio era convinto che le piaghe sarebbero scomparse entro poco tempo in seguito alle preghiere delle figlie spirituali. Aveva armato queste figlie dicendo: Fate presto a pregare il Signore che me le tolga. Bene, e il 21 settembre, l'indomani, quindi lui le riceve il 20, anche quei giovani, vi ricordate che vi ho detto che Padre Pio aveva chiesto e ottenuto dal superiore di dedicarsi a questi giovani seminaristi. Uno di loro, che era particolarmente legato a Padre Pio, che diventerà frate e sacerdote, Padre Emilio d'Amatrice, racconterà: La mattina del 21 settembre 1918, appena ci avvicinammo al caro Padre Pio, ci accorgemmo che aveva una piaga nella palma delle mani, che camminava con una certa difficoltà e che aveva il viso rosso oltre il solito. Il padre Gaetano, un altro ancora, uno dei frati del convento, si accorge al mattino dei giorni seguenti che Padre Pio non è in coro per la preghiera comune dei frati. Recatosi in cella, pensando che stia male, si accorge di una pezzuola nascosta tra le lenzuola, tutta intrisa di sangue, e non sa darsi spiegazione, perché Padre Pio, occhi bassi, tace. Il superiore, finalmente, Padre Paolino, si accorgerà delle stimmate soltanto una settimana dopo. Racconterà lui stesso. Erano passati 8-10 giorni. Nina Campanile, la primissima, no, la prima è stata Ventrella, Nina Campanile la seconda. Nina Campanile mi disse sorridendo e piena di intima soddisfazione: Padre Paolino, lo sapete che Padre Pio ha ricevuto la scia? Ma santa pace, ma si fa così? Io non lo so, le donne. Lo sapete che Padre Pio ha ricevuto le stimmate? A queste parole, dice Padre Paolino, io mi misi a ridere forte, lo credo, perché non credevo. Pensavo fra me: mai possibile che Padre Pio abbia ricevuto le stimmate senza che io, passati 8 giorni, ne sappia nulla e me ne sia accorto? Senti, Padre Paolino, ma eri tu che non te. Non è così. Il giorno dopo entrai nella stanza di Padre Pio senza bussare. Stava scrivendo. Gli dissi: Continua a scrivere. Potei vedere prima, immaginate il povero Padre Pio che obbedisce. E sta scrivendo, quindi ha tutta la mano scoperta, ma deve obbedire. Quindi sa che padre Paolino, il superiore del convento, si sta accorgendo. Potei vedere prima la piaga nel dorso e nella palma della mano destra, poi quella nel dorso della sinistra. Il giorno stesso scrissi una lettera al provinciale, informandolo di quello che era accaduto, invitandolo a recarsi al più presto a San Giovanni Rotondo. Con mia grande meraviglia e con non minore disappunto, il padre Benedetto non venne. In pochi giorni, comunque, non solo in convento, ma anche in paese, la notizia si diffonde. Al mattino, già intorno al 23-24 settembre del 1918, la messa di Padre Pio, prima con un ristretto numero di figlie devote, comincia a essere seguita da un crescente numero di fedeli che assiepa la piccola chiesa del convento. La gente rimane a bocca aperta quando nei primi giorni all'altare Padre Pio, allargando le braccia, Dominus vobiscum, mostra a tutti chiaramente i segni della passione. E se i fedeli si entusiasmano e in poco tempo il convento è preso d'assalto, Padre Pio è sempre più a disagio. In data 21 giugno 1919, quindi a distanza di mesi, meno di un anno dopo, a causa del movimento di fedeli che si recano al mattino al convento a San Giovanni Rotondo, il Giornale d'Italia dedica un articolo a Padre Pio. Nello stesso periodo anche il Mattino di Napoli parla del frate con le stimmate. L'improvvisa notorietà che fa confluire a San Giovanni Rotondo, distante circa 40 km da Foggia, sì, più o meno 40 km da Foggia, folle di devoti, costringe il prefetto della capitanata, Camillo De Fabrizis, a inviare i carabinieri in paese e a fornire una relazione al Ministero dell'Interno di Roma. in cui si parla di rischio di infezioni, scarse condizioni igieniche e fanatismo attorno al monaco affetto da tubercolosi polmonare che spinge la gente a raccattare gli sputi sanguinolenti che emette. L'imbarazzo di Padre Pio sarà presto quello della gerarchia e della Chiesa tutta dinanzi al mistero delle mani grondanti sangue e all'afflusso sempre più imponente e inarrestabile della gente. Egli intanto vuole sprofondare nel silenzio perché ha vissuto qualcosa di misterioso. Dirà: maledetta vergogna. Sono parole di Padre Pio quando racconta la prima volta come è andata il fenomeno delle stimmate. Di ciò che riguarda infatti questo momento del 20 settembre 1918, che Padre Pio ha 31 anni, Padre Pio ne direttamente. Io già le stimmate nel 1910, autunno 1910, a Piana Romana, a Pietrelcina. Era andato dal parroco. Ma leggiamo il libro. Lo confondeva e tutti potevano vedere, ma in realtà già da 8 anni, esattamente dall'autunno del 1910, quando aveva soltanto 23 anni, Padre Pio aveva portato i segni della croce sul proprio corpo. Li aveva ricevuti in forma più discreta, lui stesso dirà, quasi quanto la forma di un centesimo, quindi così. E poi, implorando Dio, aveva ottenuto la grazia di vederle scomparire. Anche se i dolori erano rimasti, chissà quali, e nel film si vede bene questo, chissà quali sentimenti interiori avranno animato il giovane sacerdote e chissà quale psicologia. Tra l'altro, parliamo di un giovane ammalato da un po' di anni che soffre di febbri continue a causa di un sistema immunitario carente che lo costringe a frequenti soste a letto. Del primo comparire delle stimmate. Nel 1910, egli parla faticosamente a Padre Benedetto nella lettera dell'8 settembre 1911, dunque quasi un anno dopo la prima manifestazione, quando è convalescente nel suo paese natale Pietrelcina. È un documento prezioso che vi leggo. Ieri sera, scrive Padre Pio nel 1911, mi è successa una cosa che io non so né spiegare né comprendere. In mezzo alla palma delle mani è apparso un po' di rosso. Quasi quanto la forma di un centesimo, accompagnato anche da un forte acuto dolore in mezzo a quel po' di rosso. Questo dolore era più sensibile in mezzo alla mano sinistra, tanto che dura ancora. Come mai la mano sinistra? Io non ho avuto il tempo. Sembra, come dice la Valtorta, la Emmerich, che il braccio sia stato stirato perché non corrispondeva al foro preparato. Anche sotto i piedi avverto un po' di dolore. Aggiunge poi, confessando il ritardo, che questo fenomeno è quasi da un anno che si va ripetendo, però adesso era da un pezzo che più non si ripeteva. Non si inquieti, però, dice Padre Pio, se adesso per la prima volta glielo dico, perché mi sono fatto vincere da questa maledetta vergogna. Anche adesso, se sapesse quanta violenza ho dovuto farmi per dirglielo. Nella stessa lettera, forse inconsapevolmente, Padre Pio si apre fino in fondo ed elenca i fenomeni mistici che accompagnano la prima manifestazione delle stimmate. I battiti del cuore, scrive Padre Pio, allorché mi trovo con Gesù sacramentato, sono molto forti. A volte mi sembra che voglia proprio uscirsene dal petto. All'altare, alle volte mi sento talmente un accendimento per tutta la persona che non posso descriverglielo. Il viso, massimamente, mi sembra che voglia andare tutto in fuoco. Il giovane frate è elevato ormai ai gradi più alti della fenomenologia mistica, ma si rivela incompetente. Che segni, conclude così, che segni sono questi, padre mio? Lo ignoro. Un'ultima annotazione prima delle stimmate del 1918 la dà il 21 marzo 1912, quando scrive: dal giovedì sera fino al sabato, come anche il martedì, è una tragedia dolorosa per me. Il cuore, le mani e i piedi mi sembra che siano trapassati da una spada, tanto è il dolore che ne sento. Così, per 8 anni, dal 1910, data della prima stigmatizzazione, al 1918, quando le stimmate a settembre diventano visibili, Padre Pio era già stato crocifisso con Gesù, riviveva la passione. e il 5 agosto di quello stesso 1918 il suo cuore era stato passato da parte a parte dal Serafino. Degli sviluppi del significato teologico e dei carismi che la stigmatizzazione ha portato in Padre Pio parleremo la prossima volta. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria.